Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Cronaca e dintorni. Siamo alla terza puntata dell'intervista all'avvocato Claudio Salvagni del pool della difesa di Massimo Bossetti e quindi parliamo del caso di Yara Gambirasio. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare in replica lunedì alle 10.45. La prima versione della puntata ogni volta con l'avvocato Salvagni va in onda il sabato alle 10.45 e poi la replica alle 10.45 sempre, ma del lunedì e sempre naturalmente su Radio Sound 24. Con l'avvocato Salvagni nelle prime due settimane abbiamo prima di tutto spiegato qual è lo stato dei fatti del processo. Insomma, la Corte d'Appello di Brescia aveva poi stabilito che la difesa ha diritto di vedere i famosi campioni del DNA, ma non è stato precisato che li può anche analizzare, quindi ora sono in attesa di una risposta perché hanno chiesto spiegazioni in merito. Naturalmente anche la difesa di Bossetti, così come è accaduto per la strage di Erba, spera di poter arrivare un giorno alla revisione. Nella seconda puntata ci è stato spiegato che tutta questa vicenda ruota intorno alla prova praticamente unica del DNA, il resto si è dimostrato molto più fragile e abbiamo anche chiarito il fatto che è un DNA monco, un DNA particolare, perché non solo il dibattito è stato nutrito perché è stato in campo per diversi mesi e quindi la difesa ritiene che il corpo sia stato spostato, mentre l'accusa ritiene che sia sempre stato lì, ma anche perché è un DNA parziale, cioè la parte nucleare manca la parte mitocondriale. Secondo gli inquirenti la parte mitocondriale c'è ma non si vede, secondo la difesa questo è una risposta decisamente illogica. Abbiamo approfondito nella seconda puntata, adesso però cerchiamo di chiarire alcuni altri aspetti relativi al DNA, o meglio alla vicenda processuale, al modo in cui è stato trattato questo DNA, perché delle analisi abbiamo parlato anche dell'unicum mondiale di questa vicenda con più di 25.000 test del DNA effettuati, anche gli errori del RIS di Parma eccetera eccetera, abbiamo parlato di tutti questi elementi, li potete ritrovare nel podcast, ma adesso dobbiamo anche dire che di questo DNA, insomma, a un certo punto si è detto che era abbondante e buono, come si dice in certe trattorie romane, e poi invece si è detto che era esaurito, si è detto che non ce n'era più, insomma, ma qual è la situazione? C'è o non c'è questo DNA?
Ripercorriamo un attimo le tappe fondamentali della richiesta di esame di quei campioni. Noi abbiamo chiesto sin dall'udienza preliminare, e in udienza preliminare ci era stato detto che non era necessario esaminarli, perché era un'indagine appunto inutile, in quanto loro erano bravissimi e i risultati erano perfetti. In primo grado abbiamo chiesto ancora di esaminarli e ci è stato risposto che non era necessario perché l'istruttoria dibattimentale era già stata sufficientemente chiara. In appello chiediamo nuovamente di esaminare questi reperti e qui cambia la storia. In appello la Corte d'Assise d'Appello di Brescia ci risponde che non è possibile concedere la perizia per esaminare quei reperti in quanto non ci sono più reperti da analizzare, sono stati completamente esauriti nella fase delle indagini preliminari. Quindi è molto diversa la giustificazione per non concedere la perizia. In Cassazione, dove chiediamo nuovamente di esaminare questi reperti, ci viene risposto allo stesso modo. Quindi il processo di merito si conclude con una dichiarazione che non ci sono più reperti da analizzare.
Ecco, quindi se io fossi un extraterrestre che arriva adesso dovrei dire che ora la Corte d'Appello vi ha autorizzati a vedere dei reperti che non esistono.
è esattamente così, ma come si arriva a quest'ultimo pronunciamento della Cassazione? Perché sentenza della Cassazione ottobre 2018, poi da un'inchiesta giornalistica di circa un anno dopo noi apprendiamo che invece ci sono ancora dei reperti custoditi presso il laboratorio San Raffaele di Milano e che erano proprio quei reperti da cui era stato tratto il DNA denominato ignoto 1. È da lì che noi chiediamo di essere autorizzati a analizzare i reperti, è da lì che inizia quel braccio di ferro di cui dicevo prima, è da lì che poi si arriva alla sentenza di maggio dove la Cassazione ci dice la difesa deve poter esaminare quei reperti, quei 54 campioni di DNA che teoricamente neppure dovevano più esistere.
Ecco, 54 campioni, peraltro, che poi sono stati trasferiti in maniera non ottimale da San Raffaele.
Ecco, questa è l'altra cosa incredibile di questo processo, perché in un processo che si arriva a una sentenza di condanna e lo rammento di ergastolo sulla base di un'indagine genetica del DNA, proprio quei reperti che erano custoditi, come dicevo, al laboratorio San Raffaele di Milano a meno 80 gradi, sono stati spostati su ordine del pubblico ministero di Bergamo dal San Raffaele all'ufficio corpi di reato a temperatura ambiente. È evidente che questa attività, questa azione, per me assolutamente sciagurata, ha comportato la distruzione dei reperti di DNA, perché portandoli da meno 80 gradi a temperatura ambiente sono stati ovviamente alterati. E questo è tutta un'altra storia, perché si inserisce poi un secondo filone che riguarda l'indagine che è attualmente ancora in essere presso la Procura di Venezia, proprio per frode e depistaggio nei confronti di chi questi reperti li ha distrutti.
Ma se sono distrutti, se parliamo di reperti distrutti, che cosa puntate a controanalizzare a questo punto?
Allora, prima di tutto vogliamo comunque vedere ed analizzare quei reperti. Primo li vogliamo vedere perché teoricamente potrebbero anche non esistere per me. Quindi è fondamentale che noi li si veda, perché la difesa deve avere contezza di tutto quello che è il compendio probatorio che ha portato alla condanna del proprio assistito. E secondariamente vogliamo comunque analizzarli, perché con le tecniche più moderne non è escluso che si possa ottenere un risultato su quei 54 campioni di DNA. È un'estrema ratio. Prima di gettare la spugna, dobbiamo provare tutto. E la cosa invece per noi molto importante è comunque analizzare anche i reperti che sono intesi come slip, come leggings, come tutto quello che era indossato dalla povera Yara e da cui sono stati tratti questi campioni di DNA. Perché è importante? Perché quando il DNA è contenuto in un tessuto, purché questo sia conservato al chiuso in una scatola, è già sufficiente. Diverso è quando invece viene estratto dal tessuto stesso e viene conservato in una soluzione liquida, che invece deve essere che ha bisogno di precauzioni e di conservazione a meno 80 gradi, eccetera, eccetera. Quindi il nostro obiettivo è sia quello di analizzare, di vedere tutto, di analizzare i campioni di DNA, quei 54 campioni di DNA, anche se verosimilmente non offriranno nessun risultato, ed analizzare invece i reperti che dicevo prima, che invece contengono nel tessuto ancora del DNA.
Ecco, si conclude qui questa terza puntata dell'intervista all'avvocato Claudio Salvagni. Nell'introduzione forse ho detto erroneamente che si sta aspettando una risposta dalla Corte d'Appello, e evidentemente è la Cassazione a questo punto. Vi ricordo anche che questa puntata va in replica lunedì, sempre alle 10.45, la prossima puntata sabato prossimo, quindi sarà la quarta puntata, ancora un'interessante puntata con l'avvocato Claudio Salvagni. Buona giornata.